Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Beirut, le vite in rovina nell'immobile, nel palazzo Hamad. Il titolo questa mattina di Liberazione, insomma in copertina c'è un'immagine, una foto, si vedono delle rovine, dei detriti, nel mezzo un brandello di foto. Si tratta, questo articolo è un reportage dalla capitale del Libano sotto il fuoco israeliano. Allora, questo edificio, questo palazzo è crollato l'8 aprile durante il cosiddetto mercoledì nero, quando un raid aereo israeliano ha fatto oltre 300 morti e migliaia di feriti. 27 persone in particolare sono morte, una donna di 26 anni risulta ancora dispersa nella distruzione proprio di questo palazzo. Liberazione, giornalista di Liberazione, ha trascorso gli ultimi 8 giorni con la famiglia della ragazza, famiglia che sta ancora setacciando le macerie per darle sepoltura. Comunque, ieri Donald Trump ha detto che i colloqui tra Israele e Libano continueranno oggi, giovedì. Il presidente non ha però specificato dove si svolgeranno questi colloqui. Stiamo cercando di creare un po' di respiro tra Israele e il Libano, ha scritto Trump su Truth Social. È passato molto tempo dall'ultima volta che i due leader si sono parlati, circa 34 anni. Accadrà domani? Bene, ha scritto con un punto esclamativo Trump. Allora, dal post di Trump non risulta chiaro se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlerà direttamente con il presidente libanese Joseph Aoun. Non risulta inoltre che ci siano stati colloqui diretti o che ci saranno colloqui diretti tra i capi di Stato. È uno dei tanti messaggi un po' vaghi, misteriosi, oscillanti del presidente americano. Intanto Haaretz, israeliano, titola: storico o vergognoso? I colloqui con Israele accolti con esitazione e stanchezza in Libano. I media libanesi hanno descritto l'incontro a Washington come una concessione storta, mentre i funzionari ne hanno minimizzato l'importanza. Non riflette gli interessi del Libano o del popolo libanese, afferma un giornalista libanese. Quindi non sembra esserci molto entusiasmo, non sembra esserci molta fiducia in Libano, finito appunto sotto il fuoco israeliano, per questi negoziati. Prima di passare ad altro, vi cito però da Haaretz, prima di tornare alla guerra, diciamo, vi cito da Haaretz un pezzo che racconta come una grande maggioranza di ebrei americani si opponga alle spese dell'AIPAC nelle primarie democratiche. Allora, un sondaggio commissionato da un altro gruppo ebraico, però progressista, J Street si chiama, mostra che la maggioranza degli ebrei americani si oppone alle spese, agli investimenti, ai finanziamenti dell'AIPAC nelle primarie democratiche. L'AIPAC, lo ricordo, è l'American Israel Public Affairs Committee, cioè è il più importante, influente gruppo ebraico conservatore legato ai repubblicani, alla destra americana, legato in particolare alla destra israeliana e a Benjamin Netanyahu. Comunque l'AIPAC sta investendo parecchi dei suoi soldi, parecchi dei suoi dollari, che però sono, come dire, raccolti da donatori conservatori e repubblicani, quindi hanno un fine, diciamo così, conservatore. L'AIPAC sta investendo i suoi soldi nelle primarie democratiche, cioè nelle sfide interne al Partito Democratico per scegliere i candidati per il midterm. Quindi è un modo per cercare di influenzare le primarie democratiche, si cerca quindi di far prevalere i candidati più vicini al governo israeliano tra i democratici. Ecco, allora, una grande maggioranza di ebrei americani, che lo ricordo sono il gruppo elettorale insieme alle donne nere tradizionalmente più vicine ai democratici, cioè che vota in modo più massiccio per i democratici, allora appunto la grande maggioranza degli ebrei americani non gradisce questo intervento di denaro conservatore, di denaro repubblicano per influenzare la campagna democratica. Allora, la guerra in Iran resta l'apertura oggi di molti media internazionali. I mediatori pakistani sono arrivati in Iran per mantenere vivi i colloqui di pace. L'iniziativa diplomatica arriva mentre la Casa Bianca è costretta a smentire le notizie secondo cui il presidente Trump vorrebbe estendere il cessate il fuoco. Trump comunque continua a esprimere ottimismo ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo. Allora, queste continue oscillazioni, queste posizioni così contraddittorie da parte di Trump sono ormai chiaramente diventate un problema, sono diventate l'apertura del New York Times questa mattina, titolo: tutto finito, la versione di Trump sulla guerra si scontra con la realtà. Allora, Trump, scrive il Times, si trova ad affrontare una crisi che non si piega ormai alla sua narrazione di un regime nuovo in Iran, abbastanza ragionevole, come ha detto Trump, e che continua a parlare di una vittoria pressoché certa per gli Stati Uniti. La vittoria non c'è, e lo dimostrano appunto i colloqui e i negoziati che ci sono in questo momento. Se ci fosse la vittoria non ci sarebbero i negoziati. Vi leggo però l'attacco del pezzo. Il presidente Trump sta cercando di presentare la guerra in Iran come praticamente conclusa, un successo ormai assicurato, ma dopo anni passati a cercare di imporre la sua visione della realtà al mondo, Trump si scontra ora con una crisi che non si piega alla narrazione. A Fox Business, per esempio, una trasmissione di Fox News, Trump ha detto che l'Iran ha un nuovo regime, è andato in onda ieri sera la puntata. Li troviamo piuttosto ragionevoli, sono piuttosto ragionevoli in confronto a quelli del passato, ha detto Trump. In realtà la guerra ha rafforzato l'influenza interna del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, la repressione nei confronti dell'opposizione, di chi manifesta il proprio dissenso, si è fatta più violenta, più aggressiva. La nuova guida suprema, l'Ayatollah Mojtahab Khamenei, che comunque non è apparso in pubblico da quando ha sostituito il padre, che è stato ucciso appunto all'inizio della guerra, anche il figlio di Khamenei sembra appunto non in buonissima salute fisica. Comunque, l'ascesa del figlio di Khamenei a capo dello Stato è un ulteriore simbolo di continuità, no? E quindi diversi esperti raccontano che quella di Trump è una narrazione che ha poco a che fare con la realtà. Non si è trattato, nella migliore delle ipotesi, diciamo, non si è trattato di un cambio di leadership, ma si è trattato in qualche modo di una continuità all'interno della stessa leadership. Allora, a proposito dei riflessi della guerra sulla politica americana, i democratici hanno presentato richiesta di impeachment, diversi capi d'accusa di impeachment contro Pete Hegseth, il segretario alla difesa, il capo del Pentagono, per gravi crimini e misfatti. Le accuse si riferiscono all'attacco all'Iran senza l'autorizzazione del Congresso, gli attacchi ai civili, alle infrastrutture civili, si parla anche degli attacchi contro le presunte imbarcazioni utilizzate per il contrabbando di droga al largo del Venezuela. I senatori repubblicani intanto hanno bloccato ancora una volta il tentativo di limitare i poteri di Trump nella guerra in Iran. Per la quarta volta dall'inizio della guerra i senatori repubblicani hanno respinto con successo un tentativo di limitare i poteri del presidente che era stato portato avanti dai democratici, ma ci sono appunto manifestazioni, segnali di crescente malcontento tra i repubblicani. Allora, un solo senatore repubblicano, Rand Paul, ha votato per limitare l'autorità di Trump. Cominciano però a emergere segnali di impazienza tra i repubblicani, in particolare per le ripercussioni economiche che la guerra sta avendo sugli americani alla vigilia delle elezioni di midterm. Spero si stia giungendo ad una strategia di uscita per porre fine a questa situazione, preservare i nostri interessi di sicurezza e far scendere il costo della benzina, ha detto per esempio il senatore Josh Hawley, un repubblicano del Missouri. Intanto, proprio per quanto riguarda gli aspetti economici di questa guerra, vi cito un pezzo del Wall Street Journal, titolo: il Pentagono si rivolge alle case automobilistiche e ad altri produttori per incrementare la produzione di armi. Alti funzionari della difesa hanno avviato colloqui con GM, cioè con General Motors, con Ford, con altre aziende, per valutare la possibilità di riallocare parte della capacità produttiva. Cioè, si sono incontrati i militari, gli esperti del Pentagono, si sono incontrati con i vertici di diverse aziende, tra questi Mary Barra, che è l'amministratrice delegata di General Motors, Jim Farley, che è il CEO di Ford Motors e altri, si sono incontrati per dare alle case automobilistiche un ruolo importante nella produzione di armi, un po' in modo simile a quanto avveniva durante la Seconda Guerra Mondiale. Sul Wall Street Journal, tra l'altro, c'è anche un pezzo che racconta la figura di Steven Feinberg, che è un miliardario del private equity, che è diventato il numero due del Pentagono, sicuramente diciamo più influente di Pete Hegseth, che scrive il Wall Street Journal, dovrebbe mettere a segno la sua più grande scalata al potere, il Pentagono. Cioè, a Wall Street Steve Feinberg aveva un'abile strategia di vendita per convincere gli investitori a scommettere miliardi sulle sue operazioni di risanamento aziendale. Ora, come numero due, diventato numero due del Pentagono, Feinberg si trova ad affrontare la sfida più grande della sua carriera, cioè persuadere il Congresso ad approvare un bilancio militare da 1.500 miliardi di dollari della sua amministrazione. Concludo brevemente, tornando alla Francia, una guerra ideologica per imporre l'autoritarismo, dice Le Monde, cioè ci sono 115 autori, tra questi ci sono Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy e tanti altri, che hanno annunciato il loro addio a Grasset, quindi il loro addio a Hachette Livre, per il licenziamento della destituzione di Olivier Norat, che è appunto il CEO della casa editrice voluta da Vincent Bolloré. Quindi un attacco, secondo appunto questi scrittori, all'indipendenza dell'editoria e del pensiero da parte di Bolloré. Tutto con la rassegna stampa internazionale e Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.